Dopo aver superato quindi la fase di revisione, le autorità regolatorie effettuano una pre-approval inspection. Cosa significa? Che programmano con l'azienda farmaceutica un'ispezione nel sito, un'ispezione vera e propria, valutando così gli aspetti quali. E vanno a valutare gli aspetti come l'impianto produttivo, il controllo qualità e il sistema di documentazione. Se l'ispezione in sito, viene superata con esito positivo, con successo, viene concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio. Non ci sono più remore alla concessione. Slide successiva. Nel percorso per l'autorizzazione, i requisiti più importanti sono rappresentati dal fatto che i medicinali devono essere sicuri ed efficaci. Poi ci sono molti requisiti legali che devono essere soddisfatti e rispettati, però la sicurezza e l'efficacia sono degli aspetti imprescindibili. Per dimostrare la sicurezza e l'efficacia è necessaria e sono necessari quindi studi sperimentali approfonditi e una corretta documentazione. Quindi le aziende farmaceutiche devono documentare questi aspetti in un dossier costruito secondo delle linee guida che poi magari vedremo successivamente. Il dossier deve essere presentato all'autorità regolatoria in funzione del paese in cui si intende immettere il prodotto sul mercato, all'EMA se si vuole avere un'autorizzazione a livello europeo oppure a livello nazionale, quindi all'AIFA. Una sezione molto importante del dossier si riferisce alla descrizione del medicinale e al modo in cui è prodotto. Questa sezione serve a dimostrare che il medicinale è sicuro, efficace e allo stesso tempo che viene prodotto in maniera riproducibile, ben controllata, in modo da garantire anche un processo sicuro dal punto di vista della qualità. Slide successiva. Si arriva in questo modo all'autorizzazione all'immissione in commercio. Quindi, quando il nuovo farmaco ha dimostrato di avere un'efficacia sufficiente in rapporto ad eventuali rischi, si ha la concessione alla vendita nel paese o nella comunità europea in cui si è fatto richiesta. Tutti i dati derivati dalle valutazioni precliniche e cliniche devono essere quindi raccolti nel dossier che abbiamo visto che viene sottoposto all'autorità competente attraverso, diciamo anche in questo caso, un iter burocratico più o meno lungo nel tempo che porta però al lancio del prodotto. Slide successiva. Cosa avviene dopo che il prodotto è stato immesso in commercio? Si parla in questo caso della cosiddetta fase 4. Gli studi di fase 4 sono studi clinici, possono e vengono generalmente eseguiti successivamente alla commercializzazione del medicinale, in accordo a quanto stabilito nei termini dell'autorizzazione, quindi nella parte dove veniva definita uso e dose. Tali studi definiscono ulteriormente i rischi del farmaco, i benefici e l'uso ottimale che deve essere fatto. Sono studi disegnati per monitorare l'efficacia del farmaco sulla popolazione, in questo caso, e non più su un numero ristretto di pazienti volontari, quindi sulla popolazione in generale, come si comportano i farmaci nella pratica clinica, e anche in questo caso non si abbandona, diciamo, gli aspetti informativi, è tutto ciò che ne deriva perché è già stato immesso. No, si continua a raccogliere informazioni sugli eventuali eventi avversi associate all'utilizzo a questo utilizzo diffuso su più categorie di pazienti. Un aspetto molto importante del post launch è rappresentato dalla farmacovigilanza. Farmacovigilanza è un complesso di attività finalizzate a valutare in maniera continuativa nel tempo tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e assicurare per tutti i medicinali in commercio un rapporto rischio-beneficio favorevole per la popolazione. Sulla farmacovigilanza sono presenti delle linee guida nell'ICH dedicate che avremo modo di approfondire prossimamente. Nella slide successiva, le attività che bisogna mettere in piedi dopo la sottomissione del dossier. Possono essere riassunte principalmente in due categorie che sono rappresentate da reports annuali. La maggior parte delle autorità regolatorie richiedono quindi alle aziende farmaceutiche un report annuale dove viene descritto ciò che è stato fatto durante quell'anno in cui è stato introdotto il principio attivo nel mercato. Devono essere indicati i lotti prodotti, i relativi dati legati, fuori specifiche, le deviazioni, ma tutti questi aspetti li vedremo nelle lezioni, li riprenderemo poi in maniera un po' più approfondita nelle lezioni successive. In più devono essere dichiarati la gestione degli eventuali cambiamenti, change evaluation, notification, approval e implementation dei diversi cicli produttivi aziendali. Nella slide successiva è presente un grafico che riassume tutte le fasi di ciclo di vita del prodotto farmaceutico, in cui sono presenti anche delle tempistiche. E che quindi ci permette e vi permetterà di razionalizzare meglio tutto quello che abbiamo visto sino adesso. Quindi la prima parte, richiesta medica, definizione di un quadro strategico, ricerca e scoperta dei candidati. Ok, come vedete qua sono indicati 8.000 candidati che devono essere via via testati per poi essere man mano scremati. Qui vengono identificati i composti guida, quindi le famiglie di farmaci che devono essere sottoposti ai test. Per quello ci sono presenti un gran numero di candidati. Ha inizio la fase di sviluppo preclinico, che come vedete ha una durata variabile di 3-6 anni. In questa fase, ricordatevi, inizia anche la relazione con le autorità regolatorie. In questa fase, via via, si ha una scrematura dei candidati, del numero dei candidati iniziali. Si inizia ad ottimizzare i composti guida, quindi si arriva magari all'individuazione di quei 250-200 candidati più promettenti o che quindi mostrano le caratteristiche che sembrano essere più promettenti sia dal punto di vista della tossicità in primis, ma anche in questo caso curativi, no? cioè l'inizio quindi di tutto lo sviluppo preclinico. A questo punto si passa allo sviluppo preclinico vero e proprio, dove si cerca di testare non più 250 candidati, ma si è già arrivati ad una riduzione del numero, anche perché, come abbiamo visto, gli studi preclinici vengono effettuati in laboratori altamente specializzati, e questo richiede un investimento notevole. Non si può, diciamo che si deve cercare di mandare avanti sempre quei principi attivi che risultano essere più promettenti, in modo da ottimizzare gli investimenti e massimizzare il risultato in termini di sicurezza, efficacia e tossicità. Inizia a questo punto la fase di sperimentazione e di sviluppo clinico, quindi fase 1, 2, 3, come abbiamo visto. Questa fase dura da 6 a 7 anni. Il farmaco viene testato per la prima volta sugli esseri umani. A questo livello il numero si è ulteriormente ridotto, siamo arrivati nella migliore dei casi a 5 farmaci, 5 farmaci target che vengono testati sugli esseri umani, in base quindi ai risultati della fase 1. Della fase 1 si passa alla fase 2, dove si verifica attraverso lo studio il cosiddetto proof of concept, si definisce meglio qual è il vero candidato per le successive fasi di studio clinico. Inizia la fase 2 e poi si passa alla fase 3. Qui vengono riportati anche in basso i partecipanti alla sperimentazione, quindi 20-100 persone sino alla fase 2, che possono aumentare a 100, 500 sempre all'interno di questa fase, per poi passare a 1 migliaio, addirittura 5.000 volontari, quando si va a testare il farmaco definitivo. Alla fine dello sviluppo clinico, quindi c'è la presentazione del dossier, quindi abbiamo il Marketing Authorization Application e la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Qui c'è tutta la parte di revisione normativa, può durare dai 2 ai 5 anni. In questa fase abbiamo detto che c'è l'approvazione normativa e vengono effettuati anche la preispezione, quindi la valutazione in situ dell'impianto produttivo, la valutazione di tutte le tecnologie, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la parte di contrattazione del prezzo, del rimborso, prendendo in considerazione tutti i membri della comunità europea in questo caso. Alla fine di tutta questa parte c'è la fase 4, quindi quella di post approvazione e la farmacovigilanza. Sino a quando quindi non si è raggiunto il lancio sul mercato, le nuove terapie, il nuovo farmaco non raggiunge i pazienti che sono afflitti dalla patologia per cui il farmaco è stato studiato. Eventualmente vengono fatte delle variazioni sul processo, vengono fatte, vengono dichiarate agli enti regolatori eventuali variazioni al processo produttivo, e viene la farmacovigilanza tiene sotto controllo tutto quello che riguarda gli aspetti di rischio-beneficio del farmaco immesso negli anni successivi all'autorizzazione. Con questo, diciamo, abbiamo concluso la seconda lezione e poi passeremo nella lezione successiva ad approfondire come è costituito e strutturato il documento tecnico che viene presentato alle autorità regolatorie e tutti gli aspetti legati. E